devo dire la verità, mi mancava questa sigla, mi mancava questo profumo di casa che solo qui all'interno di Casa Svizzera si può sentire, proprio un profumino che sa un po' di raclette, di fondue, di cioccolato.
E il camino, il fuoco che scoppietta,
sì,
c'è
quella anche roba lì, quella roba lì. Siamo all'interno di Casa Svizzera, nuova settimana in compagnia di Alice Pedrazzini.
E te, Fabrizio Casati, ci sei? Sei carico?
Cioè, carico a molla, te lo dico.
Questo weekend fai parte delle persone che hanno varcato il confine, sono andate in Piemonte, sono andate nelle Langhe per andare a provare.
Ho varcato il confine, sì, ma quello del Monte Ceneri.
Dove sei andato?
Sono andato a Castel San Pietro, la sagra della zucca.
Ah.
Certo, ho comprato una zucca da 4,5 kg.
Speciale, perché lì ce ne sono un po'.
Sì, speciale. Adesso non ricordo bene come si chiamava, però ero indeciso tra una blu d'Ungaria,
okay.
Bleu d'Hungarie si chiama, che mi piaceva molto, che è dolce.
All'esterno blu?
È blu. E invece un'altra che praticamente ho blunga, una roba strana che ho comprato, 4 kg e passa.
4 kg?
Sì, quindi faremo di tutto, io devo dirti la verità. Sono un grande fan delle zucche e quindi questo è un po' il mio periodo. Io sono nato in autunno e adoro tutto quello che è autunnale, quindi i cachi.
Ah.
Quello già lo sai, le zucche, le castagne, adoro i tartufi che in questo momento stanno arrivando e che sono un po' protagonisti anche nel resto della Svizzera, mica solamente appunto là in Piemonte dove si trovano i tartufi bianchi, quelli di Alba dove c'è anche la sagra e tutto il resto, no.
Anche a Bonvillars, è lì che ci siamo svegliati oggi, Casa Svizzera oggi è approdata lì, dove questo fine settimana effettivamente c'è stato un'invasione del villaggio di Bonvillars.
Aspetta.
Siamo nel Canton Vaud, c'è stata questa edizione, non è la prima, non è la seconda, è la 17ª edizione,
sì?
Del Marché aux Truffes, si chiamano così in francese.
Esattamente.
Fondamentalmente è quel tartufo che ci porta a varcare spesso, io parlo per la Svizzera italiana, spesso il confine in questo momento, forse non tutti sanno che effettivamente c'è questo diamante nero, è nero nella Svizzera, in Svizzera, non abbiamo
sì,
il bianco.
Sì, da qualche parte dicono che possa arrivare, però è veramente un pochettino più difficile, il contesto è un altro. Qualcuno diceva che addirittura sulla riva del Ticino da noi, beh effettivamente...
Del fiume?
Sì. Qualcuno ha trovato il tartufo bianco, però insomma a noi piace anche il tartufo nero, che in questo caso a Bonvillars diventa veramente il re. Tartufi freschi si potevano comprare durante questa manifestazione, che è enorme, è bellissima. Io ci sono stato anni fa.
Cos'è la cosa più sorprendente che hai trovato, visto?
Sì. La cosa più sorprendente che ho trovato e visto è Alain Yutzler, che è diventato un mio grandissimo amico, che in questo momento è in collegamento con noi da Bonvillars. Alain, come stai?
Ciao Fabrizio, bene, benissimo.
Bello, bello vederti.
Un bel weekend.
Eh sì, oddio,
siamo
mica
divertiti.
Tanto. Perché il tempo non bellissimo, era proprio brutto il tempo da voi.
Il tempo era cattivo, ha piovuto una volta sola, per dire la verità. Dalle 6 del mattino ha cominciato a piovere e abbiamo finito il mercato sotto la pioggia.
Quello è un peccato.
Però la gente è venuta e siamo contenti.
Certo, perché comunque effettivamente ogni anno diventa sempre più grande questo mercato del tartufo, anche grazie a te, a tutte le persone che si mettono a disposizione, perché lì da voi è davvero un'istituzione, tra i cani da ricerca tartufo, tra tutte le persone che diventano cavatori e cavatrici, insomma è veramente un mondo che racchiude un po' Bonvillars, cioè i truffi sono importantissimi per voi.
Bonvillars è diventato una capitale del tartufo in Svizzera. Siamo tanti appassionati che lavorano sodo attorno a tutto quel progetto lì. Organizziamo delle visite, organizziamo delle ricerche di tartufi, diamo corsi per allenamento dei cani. Insomma, tutto quello che aggira attorno al tartufo, che da noi ci siamo accorti negli ultimi 20 anni che era un prodotto sempre trovato in zona, però non c'era nessuno che badava ad andare a trovare tartufi. Invece noi ci siamo messi con tutta questa organizzazione che abbiamo fatto. E per dirti la verità, sabato mattina il controllo qualità dei tartufi che hanno portato i vari cavatori che sono arrivati, c'erano 53 kg di prima scelta.
Tantissimo.
E sono andati in vendita al mercato.
Ma che bello, sono tantissimi, quindi è un anno buono per i tartufi,
È diventato da 10 giorni più o meno, se ne trovano parecchio. Abbiamo avuto un problema, sai, il tartufo ha bisogno di 4 mesi per maturare bene.
Certo.
E 4 mesi fa abbiamo avuto un periodo di un mese praticamente senza neanche un goccio d'acqua, dunque ha rallentato un po' tutto il procedimento, però adesso da 10 giorni troviamo parecchi tartufi.
Allora, tra l'altro ne state trovando, mi chiedo, adesso faccio la domanda che non si deve fare, il dove li trovate, però vorrei capire, nelle Langhe, in Piemonte, io sono stata e sono sotto gli alberi di nocciole, in questo caso sotto quali alberi? Sappiamo che sono legati, fortemente legati alle piante.
Sono legati alle piante, difatti si trovano sotto parecchi alberi di foresta. Da noi l'albero principale è la querce, sotto la quale si trovano parecchi tartufi, sotto ai noccioli ovviamente, praticamente sia in foresta da noi. L'importante per avere dei tartufi è di avere un terreno molto calcare. Bisogna un pH di terreno che sia sopra a 7,3-7,5, e se avete un suolo di questo tipo qua, i tartufi sicuramente vengono.
O se avete un cane, che io mi immagino...
Bellagotto.
Però davvero è una di quelle ricerche che senza cane non puoi fare nulla. A me è capitato di andare, ma per davvero, voi forse, non so, potete capire, ma senza cane non è come quando vai a funghi e dici, beh, ma io
lo vedo.
Non vedi nulla,
è sottoterra.
Cioè, è solo il cane, c'è una fiducia totale nell'animale.
Ecco, diciamo, il tartufo fa parte degli ascomissetti, che è della stessa famiglia della morchella, però il tartufo cresce sottoterra. Dunque, senza cane non si riesce a trovarlo.
La morchella,
invece,
che
il cane che è stato addrezzato vi fa vedere, vi fa capire dove si trova un tartufo.
La certo. Morchella è la spugnola.
La spugnola, esatto. Sono dei funghi fondamentalmente, questa è sicuramente una cosa da dire. Però è vero che sono talmente pregiati, talmente unici, talmente rari, perché arrivano solamente appunto in quel periodo lì e solo, come diceva Alain, se hai una condizione di un certo tipo, che davvero è assurdo. Poi lui tra l'altro, Alain, è uno che, non so se l'avete capito, ma... cucina da Dio, sta da Dio dietro i fornelli e con il piedino sotto il tavolo ancora di più. Per esempio, voi, tra l'altro, durante questo weekend avete proposto anche dei workshop che hanno a che fare con la cucina. C'è qualcosa che magari ti senti di consigliarci? Qualcosa che magari non tutti conoscono, ma che col tartufo sta che è una meraviglia?
Ascolta Fabrizio, il tartufo, lo sai, te l'ho già spiegato mille volte, il tartufo è un fungo da mangiare fresco.
Sì.
Dunque vai in foresta col tuo cane, porti a casa un tartufo, o due o tre magari.
Se sei fortunato.
Lo lavi per bene, tiri via tutta la terra che c'è attorno e poi lo grattugi dentro a del burro, metti un quarto del peso in tartufo, tre quarti in burro,
sì,
un po' di sale, leggermente salato, poi un bel pezzo di pane fresco e ti spalmi quel burro al tartufo sopra. E questo è uno dei metodi più meravigliosi per gustare.
Semplici,
veramente.
Semplici.
Sì, sì,
ma...
beh, per me è grande master. Ho detto in cereghino.
La portata di tutti.
Sì, uovo è proprio sopra il tartufo.
C'era
adoro
anche il gelato al,
sì,
tartufo.
Sì, però per me quella roba lì già too much. Io sono per le cose dritte, almeno per quanto riguarda il tartufo, perché è già comunque particolare, perché non a tutti piace, c'è proprio il profumo, ad alcuni dà anche fastidio. Io adoro, per esempio, sulla tartare. Te prendi una tartare, gli butti sopra un po' di tartufo.
Devi trovarlo, devi averlo prima di tutto, però è vero.
Ma io ho gli amici giusti, già lei, tra l'altro si possono comprare anche online, basta andare sul sito di Tartufo Vaudoise e là troverete tutto, perché poi troverete... Esatto, Truffaut Vaudoise, e trovate tutto. APRTS, che è l'associazione che è proprio nata per promuovere questa industria del tartufo vaudese, della quale anche Alan fa parte, e quindi insomma sappiate che c'è questa bella opportunità.
Io volevo sapere da Alan, in che rapporti siete con Morat, con Murten, che il 18 e 19 novembre farà anche lì un mercato dei tartufi svizzeri, perché è vero che chi ascolta magari dice ma questo è già passato, ce n'è un altro svizzero di mercato.
Ce n'è un altro, c'è quello di Morat e poi ne vengono altri, trovate tutto sul sito internet, tutte le date di questi mercati del tartufo. Morat sono i nostri colleghi che trovano anche la loro zona parecchi tartufi.
In che rapporti siete?
Siamo in rapporti buonissimi.
Ah, va bene.
Amici. Organizziamo tutti questi mercati assieme.
Ci sta. 18-19 novembre, quindi a Morat, che è un altro paesino strepitoso che abbiamo davvero a disposizione nella nostra meravigliosa Svizzera.
E nella Svizzera italiana se ne trovano, Alain, di truff tartufi?
Se ne trovano. Avete un'associazione svizzera italiana dei tartufi che per il momento mi sembra un po' addormentata.
La svegliamo
però
noi.
Da voi se ne trovano, sul Generoso ce ne sono parecchi.
Vedi?
E in Valposchiavo, al Bregaglia?
Chi lo sa?
Sicuramente anche lì, se c'hai noccioli, qualche quercia, troverai dei bei tartufi.
Dai, io ho un piccolo cane. Qualsiasi cane può impararlo da tua esperienza o deve essere un lagotto?
Qualsiasi cane può imparare a cercare i tartufi.
Spilla.
Perché lui cerca i tartufi per farti un piacere. Dunque lo devi addestrare, devi far capire cosa deve cercare, e poi ogni volta che ti trova un tartufo, ti marca un tartufo sul terreno, tiri fuori il tartufo e dai un compensino al cane che è contento di averti fatto un piacere.
Io ho un cagnolino di 2 mesi e mezzo, io penso che anche se è un border collie dovrebbe curare le pecore, io mi sa che l'ho dirotto su altro e vado sul Generoso a far passeggiare.
Prendi una bella calza, metti dentro il tartufo, lo fai dormire con il tartufo, lo fai dormire con la spilla ed è fatta, è a posto. Poi andiamo da Alain e lui ci insegna precisamente come diventare dei grandi cavatori, vero Alain?
Vero, sì. Ho visto che hai ritenuto bene tutte le lezioni che abbiamo fatto insieme.
Per forza, per forza. Tra l'altro così una piccola aneddoto, poi salutiamo Alain. Riguarda un viaggio molto bello che abbiamo fatto con il Riccio di Rete 1. Ne è derivato poi un documentario, una sorta di film on the road. E tra l'altro se volete vedere dove abita, dove vive, come vive Alain, lo troverete. Quindi andate sul Play Swiss e là fondamentalmente girate sul Riccio del Vigneron, cliccate lì e troverete anche Alain. Beh, fatta, grazie ancora Alain, grande
siete
piacere,
benvenuti.
Questo è un bel periodo
cinesi, bella giornata a voi.
Ciao Alain, grazie mille, ciao, au revoir, a bientôt. Andiamo con un po' di musica, tra l'altro c'è Caroline Chavin con Back in the Days.
Casa Svizzera.
Sì, tutti dicono perché qui nello Stammtisch arriva qualcuno che ci fa molto piacere essere tra di noi, anche perché ci racconterà di cose che possono tornare utili, soprattutto in un periodo che si avvicina, che per alcuni vuol dire vacanza.
È vero, è uno di quei momenti in cui stare in natura è veramente bello, perché si parla tanto dell'estate, sì, dice, è un bel momento, ma adesso è adesso che bisogna andare nella natura.
C'è il tuo Fogliage.
Alice Fogliage, e anche Nicola Punt, buongiorno, ciao.
Buongiorno Nicola, benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Quando Fabrizio ci prende in giro, dice, mi chiama Alice Fogliage perché parlo di quanto è bella questa stagione, questi colori. Tu sei uno di quegli amanti di questa stagione oppure sei più malinconico, vedi le foglie che cadono, grigio?
Allora, anch'io come Fabrizio sono nato in questo periodo.
Quando? dimmi quando.
Novembre.
Ah, quindi manca poco?
Manca poco, sì.
Ok.
Tra l'altro è un'età abbastanza a un limite, se vogliamo.
Cosa vuol dire un'età limite?
L'età dell'AVS, pensionamento.
Che non avrei mai detto, tra l'altro, quindi complimenti. Vedi che fa bene
camminare. Ti ringrazio.
Fa bene fare sport e camminare in giro, guarda.
Grazie. No, devo dire che è una stagione comunque... amo le 4 stagioni, però effettivamente l'autunno è molto bello. Lo vediamo con quei colori che ci sono adesso, pensando non solo alle Leventina, pensando anche solo... Pazzesco. L'altro giorno ho fatto la traversata a Tamarolema. c'erano anche lì dei colori spettacolari, quindi camminare adesso in montagna è forse il periodo forse più bello, ideale anche per fare delle fotografie.
Fotografie e vedere questi belvederi del Ticino. Tu hai scritto questo libro che si intitola Belvederi del Ticino, in cammino verso punti panoramici imperdibili. E se leggo quello che c'è scritto in questo libro, dici una cosa molto vera all'inizio. Dici: il Ticino è una terra di belvederi, terrazze naturali, quindi chi costruisce le terrazze le va a cercare? No, ci sono già terrazze naturali che regalano scorci inattesi e vedute indimenticabili. E tu inviti a percorrere questi sentieri che conducono a dei punti veramente belli. Ma poi tu dici: il cammino però è già parte della meraviglia, quindi già solo camminare, magari neanche raggiungerli, ma già solo essere nel durante il percorso, già quello è la vera meraviglia.
Sì. Tra l'altro queste parole sono del famoso scrittore Giuseppe Zoppi, io ho preso un po' ispirazione da lui, il suo libro Presento il mio Ticino, dove lui ha descritto il nostro territorio in una maniera, secondo me, molto spettacolare.
Cosa ha detto, secondo te, di particolare che ti fa dire devo riprendere quelle parole, non dirle io?
Tante volte questi autori ci aprono veramente su delle realtà che noi non vediamo. Le abbiamo magari a due passi da noi, ma non le vediamo veramente. Il fatto di avere questi belvederi, cioè questa ricchezza naturale in Ticino, a due passi da casa, è qualcosa di straordinario. Lo scopo del libro è quello di valorizzare proprio questo atu, se vogliamo, paesaggistico che abbiamo a due passi da casa nostra.
È vero che tu percorri tutta il Ticino e anche un po' una parte di Svizzera italiana per far vedere che chiunque ce l'ha dietro casa, perché tutti abbiamo un dietro casa.
Esatto.
È vero.
Sì, ma poi, ecco, riallacciandomi a quello che dicevi prima, si possono raggiungere questi belvederi oggi con una funicolare, con una funivia, quindi in maniera molto tranquilla. Tutti possono farlo, dipende un pochettino anche dalla condizione fisica di ciascuno, certo. No? Però è vero che arrivarci a piedi facendo un po' di fatica, forse si apprezza un po' di più il punto che viene raggiunto, lo si vive in maniera più intensa.
Sì, anche mia moglie mi dice: sai la soddisfazione? Ma sì, va bene, però sta di fatto che questo è un libro che vi consigliamo proprio perché prima di tutto è appena uscito, perché è da una settimanella, insomma, lo trovate nelle librerie, edizioni, eccolo qua, Fontana Edizioni, ma soprattutto qua si possono trovare dei tragitti davvero aperti a chiunque. Ma se hai voglia, Nicola, facciamo qualche esempio, nel senso che lanciamoci, per esempio, che ne so, mi viene in mente il pan di zucchero della Svizzera italiana, cioè il San Salvatore, per esempio.
Il San Salvatore, sì, ecco, questo è un esempio, può essere raggiunto con la funicolare da Paradiso, oppure si può salire sempre a piedi da Paradiso, una salita di 4 km abbastanza, non dico troppo impegnativa, ma abbastanza tranquilla. E quello che io propongo nel libro è invece il giro un po' più lungo, la partenza sempre dal Paradiso, si prende il battello, si va a Morcote, da Morcote si fa la famosa scalinata monumentale e si sale verso l'Alpe Vicagna, dall'Alpe Vicagna poi si percorre tutta l'Arbostora fino a San Salvatore.
Quante ore più o meno?
Ma sono sempre più o meno, dopo dipende, ecco, dal passo di ciascuno,
certo.
Più o meno sono sempre attorno alle 3-4 ore, sì.
Tra l'altro stiamo vedendo delle immagini bellissime, per chi ci sta seguendo anche in televisione su RSI La 2, è che insomma fanno capire quanta meraviglia abbiamo da queste parti. E tra l'altro apriamo anche magari ai nostri ascoltatori o chi ci sta guardando, grazie al numero 076 321 1113, per raccontarci quali sono le vostre terrazze dietro casa, sì. E magari possono essere degli spunti per il prossimo libro di Nicola Fonda, anche se secondo me qua ce ne sono già tantissimi. Quante tragitti ci sono più all'interno?
Dunque, belvedere sono 45.
Fai te, sono tanti.
Le schede, sì, 38 schede, 45 belvedere.
E quello del tuo cuore, il belvedere del tuo cuore, se c'è?
Ecco, quello dopo ovviamente la domanda, questa me l'aspettavo. Beh, penso sia il Monte Boglia, perché io ho passato la gioventù, l'infanzia a Bre, quindi conosco bene il Bre. Il Boglia, dal Boglia che abbiamo a due passi da Lugano, oggi c'è ogni giorno c'è tantissima gente che sale al Boglia.
Sì, ne conosciamo giusto uno in particolare.
Abbiamo un collega che vuole salire per 360 volte sul Boglia.
Progetto 365 volte sul Boglia.
Ci sta arrivando vicino.
Julien Carton ci ha praticamente arrivato intorno alle 200 e passa, quindi complimenti. Magari l'hai già visto, l'hai già...
Mi sembra davvero.
Lui e il suo cane Music sempre in giro. Sì, molto
infatti.
Bello. Tra l'altro Monteboglia, leggendo anche nel libro, si scopre che adesso c'è tanta gente che ci sale, ma in passato non... Perché? Cos'è successo?
E questo è proprio legato allo sviluppo dell'escursionismo. Noi viviamo un periodo di boom dell'escursionismo. L'escursionismo è considerato uno sport oggi dall'ufficio dello sport federale ed è lo sport più praticato in Svizzera. E credo che anche in Ticino oggi assistiamo a un aumento degli escursionisti che vanno appunto in montagna, che scelgono i nostri percorsi. E in genere, ecco, gli sport chiamiamoli un po' di resistenza, no? Dove non c'è tanta competizione, ma c'è soprattutto un rapporto stretto con la natura.
Nicola, cosa c'entrano le carote, i ciclamini e le streghe col Monte Boglia?
Queste sono appunto alcune, diciamo, particolarità del paese di Bre.
Ce le spieghi? Sì.
Ma i ciclamini, io li ricordo da piccola, ci sono questi boschi di faggi dove ci sente subito l'odore del ciclamino molto forte in certi periodi dell'anno. Sì. Poi c'erano le streghe, lassù c'erano, non so se conoscete la zona del Materone, appena sopra il villaggio di Bre, pare che lì ci sia un punto dove ci sono quattro fori per terra, sembra, la leggenda racconta che lì le streghe mettevano la loro sedia e poi facevano tutti i loro riti. C'è anche il Sasso Rosso su in cima, che è famigerato Sasso Rosso, dove ci sono stati in passato anche delle situazioni, degli incidenti, dove pare che anche lì le streghe trovassero, si ritrovassero. Per questo la leggenda.
E certo, narra la leggenda.
E le carote?
Le carote, c'è una qualità di carota importata dagli immigranti di Bre, provenienti dalla Francia, hanno importato questa carota particolare che poi vendevano al mercato di Lugano le contadine di Bre.
Il totem del Monte Boglia,
sì,
anche lì, la scelta poi, del totem.
Il totem, è vero.
Il totem è perché il Monte Boglia oggi è un obiettivo per molti escursionisti e direi anche molti appassionati di corsa, di trail running, gente che fa corsa, che piace. E quindi, non lo so, per me è un qualcosa di particolare. Ecco, i boschi del Monte Boglia, soprattutto la sera, quando così il sole cala, c'è questo tramonto che si infiamma.
Luce incredibile.
E luce incredibile, anche il silenzio del bosco la notte. A me è capitato, in passato, ormai avendo un legame un po' stretto con questa montagna, a volte partivo anche da casa mia a Breganzona e salivo a corsa fino al Boglia sera.
Te capì, physic.
Per acchiappare l'ultimo raggio di sole e poi dopo scendevo a corsa con la torcia per vivere un po' questo ambiente notturno.
Eh certo, che è veramente unico. La cosa che è molto bella, ma l'avrete capita, è che nel libro e nella storia di Nicola Fund ci sono proprio queste... storie, questi racconti Chichette. Che hanno a che fare con i vari paesaggi dei quali vi stiamo parlando. Tra poco però, me lo prometti, usciamo da Luganese.
Certo.
Andiamo ancora un po' in giro, andiamo però con un po' di musica, in questo caso è perfetta, perché Tu mi porti su di Giorgia e Jovanotti. Giorgia e Jovanotti con Tu mi porti su, mai canzone fu più adeguata per quello che stiamo dicendo. Tra l'altro c'è Sandra che ci chiede il titolo del libro, ve lo diciamo: Belvederi del Ticino, Nicola Pfund, edizioni Fontana, quindi facilissimo da trovare, uscito da una settimanella. Arrivano molti messaggi, lo 076 321 1113, grazie, questa cosa fa sempre molto piacere. C'è Agata per esempio che manda una foto bellissima, dice: ragazzi buongiorno, davanti a casa dove abitiamo Fabrizio, riconosce racconta di sotto, un abbraccio con affetto Agata Luciano. Quelle sono le mie zone, casa mia.
E allora rimaniamo in zona
sì,
con
anche Graziella manda delle foto bellissime, che bello.
Sembra Luco Magno da dove ha mandato la Graziella.
Sì, sono d'accordo con te, è vero.
Nicola,
grazie.
Belvederi del Ticino, abbiamo promesso che ci saremmo allontanati da Lugano per raccontare quali altri belvederi tu hai scelto di raccontare. Uno in particolare mi incuriosisce tanto, è quello che ci porta sul Monte Gambarogno, ma che parte da Vira, che era chiamata la Riviera già nell'Ottocento. Perché?
La Riviera, dunque, quella zona è una zona che era un po' in competizione con l'altra parte del lago Verbano, no? Quindi
abbiamo
Ascona, appunto, dove già il turismo viveva un bello sviluppo, quindi questa, per avere una nomea un po' più interessante, è stata soprannominata la Riviera, appunto, del Gambaronio.
E da lì si parte per andare su in un posto che adesso, diciamo, tante persone frequentano per questa nuova capanna Gambaronio.
Esattamente, bellissima, sì. Bellissima. Anche lì si può salire a piedi per chi è veramente molto allenato, da Vira, ma normalmente si sale con l'auto fino all'Alpedineggia e lì c'è un bellissimo giro di 6 chilometri, mi sembra, che si può fare d'estate. D'inverno forse c'è una parte che è un po' più pericolosa perché è un po' più ghiacciata, quindi, però c'è un sentierone che sale che è appena stato realizzato, si può fare anche con le ciaspole, e che poi raggiunge la cima del Monte Gambaronio e la nuova capanna.
Sai cosa, Nicola? Quella secondo me è una delle tipiche passeggiate, che davvero già solo il percorso è meraviglioso. Sei sul lago, tu cammini, sei stanco dopo un po', vuoi fermarti, vuoi andare, sì, con una persona che di camminare non può più, diciamo. Ecco, certo, quella è una di quegli, cioè, esempi.
Poi è una zona energetica del Ticino, quella lì, sì, però. Quindi fa bene, c'è anche un percorso un po' yoga, insomma, è molto bello.
Assolutamente, sì.
Un'altra chicca, poi stiamo per arrivare alla fine di questa chiacchierata, però c'è il libro Belvedere del Ticino, in cammino verso punti panoramici imperdibili, c'è ancora chi ci ha chiesto come si chiama, c'è una chicca legata al Ghiridone, tu dici andate su alla capanna a legno, partite da sopra Brissago, andate su e guardate, se non ci riuscite ad arrivare al Ghiridone, guardate quella croce, perché ha qualcosa di speciale oltretutto.
La croce, sì, la croce è soprannominata la croce del Golden Gate, no? Per il fatto che ha un colore particolare.
San Francisco,
no? Quindi il famoso ponte di San Francisco, e pare che appunto l'idea sia di colorare la croce di quel colore arancione, venga proprio da un viaggio che è stato compiuto dai responsabili in California.
Ha rubato un pezzo di Golden Gate ed è arrivato lì a Ghiridone.
Pantone, sì, Golden,
sì,
Gate.
Esatto, molto bello.
Chiudiamo sulla Valposchiavo, diciamo, sì, anche lì c'è un bel vedere.
Sì,
c'è tanti, però ne diciamo.
Ci sono due altalene a Poschiavo. C'è un'altalena un po' sopraelevata a 1700 metri che si raggiunge anche lì, prima c'è un tratto di strada, poi si cammina un pochettino, una bellissima vista sul lago di Poschiavo. E per completare il tutto uno può anche poi scendere e fare il giro del lago di Poschiavo, che è bellissimo.
Mamma mia, sono 7 km.
E dov'è questa altalena?
Si sale dalla parte, dal versante destro della vallata. E adesso il luogo esatto è descritto nel libro, però ricordo appunto che si sale qualche chilometro con l'auto e poi a un posteggio si lascia l'automobile e poi si sale
a piedi. Poi, questo è spoiler, prendetevi il libro e scoprite insomma tutto il giro del quale vi stiamo parlando, e tra l'altro lo diciamo anche agli amici poschiavini, stiamo arrivando a gennaio, arriveremo, staremo con voi quasi una settimana, insomma ce la godremo questa Valposchiavo davvero fino in fondo, quindi aspettateci.
Andiamo sull'altalena.
E andiamo anche sull'altalena, sarà top andare lì in zona metà
non abbiamo
metà
paura
gennaio.
Fabio, non abbiamo,
nessuna paura,
calma, anche una guida, ci sono un sacco di guide, li chiederemo una guida di accompagnamento.
Mi piace anche quello. Nicola Fund, grazie mille ancora tantissimo per essere stato dei nostri.
Grazie a voi per l'invito.
A molto presto, noi andiamo con un po' di musica e poi arriva il carosello del Barnum, a tra poco. David Lee Roth con Just a Gigolo. Abbiamo avuto qualche problema con un microfono che è partito, ma anche questa è casa svizzera perché arriva gente.
Infatti è quella cosa lì, neanche ci, sì, sono i campanelli. Voi, sì, siamo qua, arrivano dei cachi, dei kiwi.
Allora, sono arrivati ma tantissimi cachi e tantissimi kiwi direttamente da, non casa svizzera, ma casa Tela. Eleonora Tela, ben trovata.
Grazie.
Come stai?
Bene, bene.
Da
voi come state?
Da dove sono arrivati?
Da Coldrerio.
Questo è un regalo pazzesco, l'ho detto un attimo fa quanto adoro i cachi, e tac, arrivati i cachi, grande, grazie mille.
Come promesso.
Come promesso.
Vanno già raccolti i kiwi?
Guarda, mi sono affidata con molta onestà a mio papà.
Ti ringraziamo tantissimo, però sì, sono ancora un po' durini, sì, ma secondo me tra un attimo.
No, ma maturano.
Devi metterle con le mele, maturano.
Sì, con le mele maturano. Stai perché calma. Le mele hanno dentro tipo la pectina,
una,
che credo che aiuti.
Una è uno, due, calme, so come fare, ok?
Dirigi tu il traffico.
Dirigo io il traffico. Vai. E lo faccio però ancora una volta raccontando di quello che è l'impegno, è incredibile, secondo me, perché non sempre è proprio facile trovare delle informazioni particolari, strane, anche un po' incredibili. simili che hanno a che fare con la Svizzera. Loro ci riescono molto bene, andate sul profilo Instagram di Barnum, seguiteli, anche perché noi vogliamo un po' ripercorrere quello che è successo durante questo weekend.
Incredibile.
Di incredibile, partendo poi per lanciare la settimana, perché due volte alla settimana abbiamo a che fare con quelli che noi definiamo i caroselli di casa svizzera.
Eleonora, ci sono delle notizie che voi scovate che ti fanno dire ma non è vero. Partiamo dalla prima.
Partiamo dalla prima, che è già in tema Natale. Praticamente, come sicuramente avreste visto, perché è stata una notizia che effettivamente è girata molto sui social soprattutto, Migros vende questa scatola di latta per biscotti, sì, che ha questa illustrazione che sembra tradizionale all'apparenza, perché è un Babbo Natale che trascina, cioè che viene trainato dalle renne, ma una renna ha qualcosa di troppo, ovvero ha una zampa in più.
Ha cinque zampe.
Tanto la stiamo vedendo. Ne hanno parlato anche questa mattina, sì, tantissimo i rari, quindi ne abbiamo già sentite di ogni. Sono quelle cose che sfuggono, che spesso e volentieri però con l'intelligenza artificiale succede. Tu stamattina, Alice, mi hai fatto vedere una, sì, tua foto.
Sì, io ho chiesto all'intelligenza artificiale per provare, ero vestita da montagna, ho detto trasformami in una persona col blazer, vestita elegante. In realtà era tutto perfetto, ma avevo quattro dita.
Sì, con gli arti l'intelligenza artificiale ha qualche difficoltà, secondo me. Con le braccia, le mani. Sì.
Migros si è difesa, tra l'altro, sì, non so se avete visto.
Sì, sì. Beh, allora, in realtà ho letto che appunto hanno detto di non essersene accorti fino a praticamente le segnalazioni, quando sono arrivate le segnalazioni. E ho anche letto che appunto tutti i pezzi verranno comunque venduti o insomma troveranno una soluzione. Come si è difesa non l'ho trovato.
Io ho visto proprio oggi che hanno risposto dicendo che in realtà in fondo una renna con cinque zampe è più veloce nelle consegne.
Sì, beh, loro nel marketing sono fortissimi, secondo me qua c'è sotto qualcosa.
L'hanno
però
buttata sul ridere, hanno deciso di fare quello. È vero che la polemica di fondo è quella di dire quanto dà in mano all'intelligenza artificiale. Davvero ci sono dei grafici che magari hanno semplicemente scritto creami una renna che trascina, ci ha messo 10 secondi, quindi sempre di più rischieremo di vedere delle cose inverosimili così.
È vero che secondo me le illustrazioni delle scatole di biscotti non sono mai delle illustrazioni proprio super originali, sono sempre molto molto basic.
Sì. Allora piuttosto vai indietro, ne riprendi una del
vintage.
Un po' vintage.
Poi
sì,
non è che è meravigliosa, dice, l'hai fatta fare l'intelligenza artificiale, sì, ma dai. No, Fabio, potevo disegnarla io.
Sai che comunque Microsoft ha degli avvocati importanti, io certe cose non le direi, ma mi piace molto. È Pedrazzini, Alice, come
no,
la vedete?
Piace anche a me tantissimo.
Passiamo alla prossima, dai.
Prossima, grazie. Aiutaci. Questo momento di impasse superiamolo.
Allora, a Weinfelden, nel canton Turgovia, un trattore ha perso diverse tonnellate di patate per strada. Ma la cosa veramente divertente è che non se n'è accorto. E, appunto, l'uomo alla guida è andato avanti a guidare il suo trattore. Il trattore ha perso le patate perché si è aperto il portellone del rimorchio che le conteneva. E si è presentato un'ora più tardi alla centrale di polizia ed è stato denunciato per questa cosa.
Eh beh, certo, perché sì, comunque ha messo in pericolo altre persone.
Sì, la strada era letteralmente ricoperta da patate, cioè era proprio.
Ma
sì, sì.
Infatti, tanti titoli della stampa della Svizzera tedesca hanno comunque preso molto in giro questa cosa, sì, ci hanno giocato dicendo patate su letto di cemento. quindi questi giochi di parole li hanno usati tanto. Cosa ne è stato poi di queste patate?
Ma allora, so che le ha raccolte appunto ovviamente la polizia con l'aiuto di adesso non so,
sì, tante persone che si sono date la mano, sì, perché comunque era
magari
tutto chiuso,
qualcuno l'ha anche, ne ha anche approfittato.
Ci sta, io l'avrei fatto, ma non è vero, niente, io i cacchi.
No, tu hai cacchi, tu sei felice. Tra l'altro, ecco, uno dei titoli che dicevo era il Toggenburger Tagblatt, pommes frites auf Terbet, sul letto di Catrane. Quindi c'erano anche lì le solite notizie, ma davvero è successo. E ci giochiamo pure in Svizzera su queste notizie.
Sì, assolutamente. Prossima notizia, allora, la famosa formula dei sushi all you can eat, sì, si sede anche agli hotel in Svizzera. Alcune strutture che fanno parte appunto di una catena hanno deciso quest'anno di introdurre l'offerta all you can sleep, dove in parole povere, pagando una determinata cifra, puoi soggiornare tutte le volte che vuoi nell'hotel, nella struttura. Nello specifico sono strutture ad Adelboden, Saasfele, Enschede. Uh-huh. I prezzi, che secondo me è la cosa interessante, variano da 1111 franchi se si sceglie una struttura e solo la stagione invernale.
Per tutto
fino
l'anno?
No, 1111 franchi solo per la stagione invernale.
Okay.
3333 franchi per l'anno completo e la possibilità di scegliere tra i differenti hotel.
Vabbè, non è
una cifra indifferente,
no.
Però.
Beh, però se ci pensi, se vai ogni volta, più o meno in quegli ambiti lì sono sui 250 franchi a notte,
sì.
Fai due calcoli, guarda che alla fine, se uno ha tempo e può permetterselo, è una buona idea.
Sì,
no.
Magari io penso soprattutto chi fa le vacanze sulla neve per sciare,
certo.
Sicuramente è una
però,
cosa interessante.
Però è nominativo, quindi non è che
sì, esatto.
Puoi passare
no.
Come un appartamento.
Esatto, sì, sì. È un'iniziativa che in realtà è già stata fatta, è stata testata lo scorso anno in una di queste strutture, ha funzionato bene, leggevo che più di 100 persone ne hanno usufruito.
Quindi questo già, io ricordo effettivamente che ne si parlava
sì.
Già, adesso l'hanno allargato
sì,
anche
l'hanno
ad
allargato a praticamente a tutti gli hotel di questa catena, così dare la possibilità anche di scegliere tra più strutture alle persone che decidono di comprare questo abbonamento.
Può essere un'idea anche per noi in Ticino, Svizzera italiana? Potrebbe starci una roba del genere?
Beh, abbiamo tanti letti freddi, li chiamano così.
Sì.
No, ma è vero, li chiamano così. Abbiamo tante.
Mi fa ridere come me l'hai detto.
No, ma anche penso le cascine, abbiamo tante cascine anche nella Svizzera italiana dove le persone non vanno. Quindi
sì.
Mettere in rete, secondo me è una
sì,
buona
sì.
Idea.
Poi secondo me è comunque una cosa che invoglia le persone a sfruttare, comunque usufruire di quello che si è pagato.
Perché se l'ho pagato l'abbonamento,
esatto.
Come in palestra, no?
Esatto.
Ho pagato l'abbonamento, devi andare.
Sì.
E quello è, ti piace, cosa che non mi è mai successa nella vita. Altra informazione
altra
che diamo.
Informazione. Nel cantone Neuchâtel a Colombia, a quanto pare, esiste un semaforo che rimane rosso per 11 minuti, che deve essere da record. Io non ho mai cronometrato i semafori qua in Ticino, ma a quanto pare 11 minuti è
ne avevamo
è
parlato la settimana
ecco.
Scorsa, effettivamente, ne parla il mondo di
sì.
Noi.
Sì, appunto. Questo semaforo è stato, diciamo, preso un po' di mira anche dalla stampa internazionale, in Francia soprattutto ne hanno ironizzato tanto.
Figurati.
Sul fatto che noi in Svizzera siamo lenti eccetera eccetera, e il comune ha colto le critiche, ha modificato la durata e niente
sì, ecco. Beh, effettivamente come dicevamo c'è da dire che in una zona un po' particolare, perché c'è lo stadio
sì.
Da una parte, la stazione
la scuola
dall'altra
anche,
la scuola
sì.
Dall'altra parte ancora, però 11 minuti sono veramente insostenibili
sì.
Pensa alla coda, cioè succedesse qui non so nel Luganese o nel Locarnese a Bellizzo, cioè non ci muoveremmo più.
Sì. Io sentirei già che non puoi fare nulla
sì. No. No, hai ragione, però effettivamente è una roba che a me metterebbe proprio un
nervoso.
Sì, quella roba lì mi darebbe fastidio.
Lo sai, però è vero che se ti dicono hai 11 minuti di rosso, rischi quegli 11 minuti, lo sai, parti in anticipo. Fabri, bisogna un po'
cambiare strada.
Tu devi sapere, un paio di stati fa sono stato in vacanza in Finlandia, dove tutto è molto tranquillo, lento, troppo per i miei gusti, e in macchina fanno passare chiunque, cioè no vai te, no vai tu, tu sei lì che aspetti, altro che 11 minuti. Quindi io avevo una voglia di strombazzare che non puoi neanche capire, e mia moglie diceva no non puoi perché qua sono così.
Ma anche
quindi
qua non
anche
si
là
può, dai,
sono
Fabri,
così.
Non strombazzare.
Sono uno così, sono sanguigno.
Io ogni tanto Rubizzo. Quando arrivo come prima al semaforo uso la strategia del Bilux, perché mi hanno detto che alcuni semafori se tu fai Bilux diventano verdi. Non è vero, non funziona.
Certi
però
da cantiere,
ci provo.
Sì. Quelli da cantiere secondo me è così, però se lo sapete
abbiamo
ditecelo.
Scoperto qualcosa.
Sì.
C'è un'altra scoperta che abbiamo fatto attraverso un rapporto di Swiss Life.
Sì.
Cosa ci dice?
Esatto, Swiss Life ci dice che a quanto pare le pensionate e i pensionati svizzeri sono i più felici d'Europa. L'80% delle persone tra i 65 e gli 80 anni si dichiara soddisfatto o molto soddisfatto della propria vita. Non ci sono differenze tra uomini e donne, tra chi ha figli e chi non ha figli, nemmeno tra chi ha nipoti e chi non ha nipoti. Quello che però fa sorridere è che è emerso che le coppie sono più felici dei single.
Io ho una domanda, ecco. Qua dicono i pensionati svizzeri sono i più felici d'Europa,
sì.
Ma che vanno anche all'estero, perché ne conosco tantissimi che vanno all'estero a fare la vita da pensionati.
Ma può darsi, sì. Sicuramente qua si basavano tanto sulla felicità un po' a 360 gradi, quindi sicuramente basandosi sul reddito, ma anche sulle attività collaterali. Leggevo per esempio del fatto che molti pensionati fanno attività sportive, si dedicano alla lettura, si dedicano a fare anche viaggi, e quindi in realtà era un'analisi un po' a 360 gradi. Sicuramente avranno, secondo me, anche incluso persone che sono all'estero.
Se qualcuno è all'ascolto, io veramente sono per le attività, per tutto quello che si può fare, per chi dopo la pensione pensione, a un'altra vita, fatene di più, perché io lo vedo, la mia nonna, non ci sono abbastanza attività secondo me.
Ok, fatene di più allora, va bene, ne parleremo ovviamente anche noi. Sì. Grazie mille alla nostra Eleonora Tela, ci rivedremo lunedì prossimo con un nuovo carosello. Io me ne vado con i miei cacchi e sono felice. Alice Pedrazzini, grazie.
Condividili.
Certo, ma sono tantissimi con la redazione. Arrivo in redazione e distribuisco. E intanto però per noi è davvero tutto, tra pochissimo l'informazione. Sigla! Grazie Benji!